Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
La lingua più bella del mondo.
Questa mattina la nostra intervista parte con una domanda: che ci fa un australiano 100%, anzi una persona nata a Williamstown, a Melbourne, a vivere anni dopo in una torre di Spoleto? Ecco, il mistero lo svela proprio il protagonista della storia che andiamo a conoscere questa mattina, il professor Rodney Lockie, che ci parla stamattina dai microfoni di Radio SBS. Allora, ben trovato.
Grazie, ciao, buongiorno.
Tu sei nato a Melbourne, a Williamstown, dicevamo.
Williamstown,
però anche da questi piccoli accenni di italiano capiamo che ormai effettivamente sei un italiano per elezione. Però facciamo
anche la cittadinanza, però insomma, sì.
Un cuore diviso a metà tra Melbourne e Spoleto.
Arricchito da due sponde diverse.
Cominciamo dalla prima sponda. Nasci a Melbourne.
Per una serie di avventure sono arrivato alla Swinburne University. Siccome mi ero iscritto tardi, le uniche materie rimaste aperte alle iscrizioni erano appunto il giapponese e l'italianistica. E mi sono detto, io vengo da 5-6 anni di chitarra classica, quindi qualcosa magari riuscirò a balbettare, magari prendo farò qualche semestre e poi lì finirà la cosa. Invece arriva il professore di letteratura italiana, Pasquale Charles Daprano, e poi è mancato anni fa, primissima lezione, distribuisce le fotocopie. Noi eravamo a digiuno di lingua italiana, a digiuno, e mi fa lei, a me imperioso, lei legga, traduca. Io legga, traduca, chi l'avrebbe capito? E infatti mi misi a leggere ciò che lessi era nel mezzo del cammin di nostra vita.
Quindi una lettura facile per iniziare.
Primissima lezione. Però sai, dal punto di vista, come dire, di metodo didattico, le cose erano due: o da sparargli o da premiarlo. Ha fatto nascere in me una passione, un amore che non ha mai avuto fine. A distanza di 30 rotti anni, anzi sempre più forte, ha parlato subito al cuore anziché alla testa.
Delle origini della lingua italiana.
Chiaro, quindi il 200, il 300, il 400-500, insomma, specie il 300. E tu pensa, oggi ti riferivi poc'anzi appunto alla mia torre. La mia torre, manco a farlo apposta, è trecentesca. Esisteva quando respirava ancora Petrarca.
Meraviglioso.
Ma stupendo.
Com'è stato l'approccio, appunto, un amore travolgente che non è mai finito, ma immagino anche abbastanza complesso, un mondo complesso a cui accedere non avendo neanche una particolare preparazione linguistica? Come ti sei mosso allora nell'approcciare testi così complessi anche per un italiano, voglio dire?
Sì, indubbiamente, grazie per la domanda. Ma sai, Foscolo parla di corrispondenza di amorosi sensi, questa attrazione verso il bello. Allora, la prima laurea è una tesina finale in dialettologia italiana.
Dialettologia?
Sì. L'impatto, in questo caso, del dialetto pisano sull'ambiente anglofono, insomma, magari questo è un connubio fra i due. No? Perché appunto la mia vicina di casa, Nadia Taccola, carissima persona, appunto era di Pisa. È per cui che figurati.
Hai utilizzato le risorse a tua disposizione
per forza
allora?
Per forza di cose. Allora, poi borse di studio della Farnesina, con un anno di studio a Perugia, alla Stranieri, quindi certificazione, eccetera, eccetera.
Ed era la tua prima volta in Italia?
La primissima, una paura. Perché chiaramente sì, avevo cugini in Inghilterra, in Polonia, altrove, in Francia, ma in Italia nessuno, per cui la prima volta all'estero.
All'Università degli Stranieri a Perugia, un ambientino interessante.
Movimentato, insomma, ecco. E poi lì ho capito che comunque avrei dovuto continuare cosa che ovviamente ho fatto. Mi sono iscritto a lettere alla statale, sempre a Perugia, conseguendo poi anni dopo una laurea in lettere classiche. Quindi Virgilio, l'amore per Petrarca, Petrarca poi è subentrato all'amore per Dante, in realtà. Sono due mondi, sì, contigui, ma anche distinti. Il mondo dantesco, il mondo petrarchesco. Oggi questo binomio Dante-Petrarca mi contraddistingue, mi perseguita, mi denota, insomma, ecco. Sono noto appunto come studioso dell'uno e dell'altro. Poi il dottorato in letteratura latina medievale ad Edimburgo, dove ho iniziato ad insegnare sia latino classico, sia latino medievale, sia l'italianistica appunto delle origini. E il resto è storia, 14 anni alla Sapienza, insegnando filologia latina umanistica, latina medievale umanistica. Poi sono 4 anni che sono in Sicilia, professore di filologia italiana, caso unico, più unico che raro, insomma, nel campo, mille problemi, mille difficoltà, la montagna è altissima.
Com'è stato, ad esempio, mi viene da pensare, il confronto con i professori invece che si occupano delle tue stesse materie ma che sono di lingua italiana? Insomma, come ti vedono? Con sospetto? Come un'eccezione? Con grandissima ammirazione? Perché il mondo dell'università italiana è tosto,
sì,
sotto
ma
certi profili.
Sì, ma è tutto il mondo un paese, in realtà, da questo punto di vista. Le cose vanno dette. Da una parte, sì, tu hai ragione. Con sospetto, eccetera. Però poi negli ultimi anni 90 sono stato adottato accademicamente da colui che poi sarebbe diventato il mio maestro, colui che mi ha un po' rifinito, insomma, ha rivisto la mia metodologia di indagine filologica, ossia Giorgio Brugnoli. Giorgio Brugnoli, filologo classico. Filologo classico svetonio principalmente, ma anche dantista, colui che ha dimostrato come l'epistola 13 a Can Grande della Scala, a parte appunto le primissime frasi, non sia dantesca. Essendo la terza cantica dedicata a Can Grande della Scala, chiaramente, se magari mi togli, no, come dire, la pezza d'appoggio più importante, ossia la 13, che è appunto un'esegesi della cantica tutta, se non è di Dante, di chi è? Se non è di Dante, allora è valida? È valido come strumento? Come dire, sono stato introdotto, no, nel mondo accademico italiano come figlio, fra virgolette, accademicamente parlando, sempre di Giorgio Brugnoli. Quindi è un marchio, come dire, importante.
Abbiamo detto latino medievale, dialettologia, ovviamente italiano, italianistica, lo studio della letteratura. Sono tanti approcci ad una lingua, quindi tu hai dovuto un po' studiarli tutti, perché è chiaro che un testo medievale, un testo del 200-300 è una lingua a sé rispetto all'italiano contemporaneo.
Sì.
Dici, come ti sei approcciato?
Allora,
quanto studi?
Al giorno 8-10 ore, senza esagerazione. Sono mattiniero, come insegnava anche Cicerone, le ore più belle sono le prime. Faccio da 30 anni la pennica dopo pranzo, quindi un'oretta mi butto giù e poi altre 4, 5, 6 ore di studio. Sempre a casa, sempre ai Cerri, Poreta, fuori Spoleto, in questa torre trecentesca. Lo studio è un corpo, è una costruzione distaccata, insomma, ecco, separata dal corpo principale della torre, che gli amici affettuosamente chiamano la Porziuncola, appunto perché mi occupo anche di San Francesco. Ovvio, la filologia è una disciplina complessa. Ci vogliono competenze linguistiche, storiche, filosofiche, culturali, letterarie ovviamente, ma anche paleografiche, quindi chiaramente c'è tutto uno studio qui a monte, e lì sono cascato bene, ecco, e ho avuto dei maestri in Italia di primissimo ordine per la paleografia diplomatica, Attilio Bartoli Langeli, che forse appunto è il il migliore in assoluto, non saprei in tutta l'Europa Unita, ma in Italia senz'altro. Ha insegnato per anni appunto a Perugia, ma anche a Padova, adesso anche a Roma, in pensione. È colui che ha identificato la mano di Fra Leone, no, negli scritti o di Francesco o comunque francescani, quindi è un paleografo veramente di tutto rispetto. Poi c'è una collaborazione sin dagli ultimi anni 90 con la Biblioteca Vaticana, e lì mi propinano testi, diciamo, toh, abbiamo scoperto ieri il manoscritto, ma è egregio professore, eccetera, eccetera. Però se magari ti arriva un invito ad occuparti per la prima volta nella storia di un testo inedito, magari 4-5-centesco in latino, lungo quasi quanto l'Eneide, e mi sto riferendo implicitamente alla Colombeide, questo testo agiografico venuto alla luce solo qualche anno fa, come rispondi? Sì, ovvio, pronti.
Quindi sono sfide continue, insomma, per approfondire,
sì,
la materia.
Stimolantissime.
Molto stimolanti. Certo, di strada ne hai fatta, perché dal ritrovarti nel Dipartimento di Italianistica di Melbourne per caso, non per scelta, a fare davvero della tua vita, non lo so, io ti sto immaginando nella torre intraprendendo questi studi, è diventata una scelta integrante della tua,
sì,
vita.
È totalizzante.
Adesso sei insegnante, quindi no, ti occupi di trasmetterlo a tua volta ai tuoi studenti.
Sì.
Come,
sì,
ti,
sì,
stai,
sì,
trovando? Studenti italiani, tra l'altro.
Sì, anche qui una domanda complessa e cercherò di essere breve. La lingua italiana mi ha permesso di essere paradossalmente più me stesso, perché ti costringe ad affrontare il bello. La lingua italiana mi ha messo in contatto intimo, direi, con tutta una serie di nozioni culturali, testuali, letterarie, che mi hanno aperto un mondo. E ritrovarmi ora docente universitario italiano a tutti gli effetti mi riempie di orgoglio, sai. È stata una bellissima avventura che spero non finisca mai.
Assolutamente sì. Allora, noi ringraziamo per questa mattina il professor Rodney Lockey e chiaramente ti aspettiamo per le prossime conferenze.
Grazie, grazie a tutti. Salve.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.